and gentlemen, the Krishna Prema Show.
Le chiavi del paradiso.
Hare Krishna a tutti, eccoci di nuovo insieme per un altro Krishna Prema Show. Come di consueto vorrei sapere se tutti voi state bene, immagino di sì, spero di sì, ho proprio voglia di sentirvi e di capire se siete ok, cioè perché di questi tempi non si può mai sapere, eh? L'energia materiale spinge. Attenzione a non farsi portare fuori dalla strada meravigliosa, la strada unica, la strada perfetta, è la strada della coscienza di Krishna. Il tempo passa, le notti, i giorni, il sole, la luna vanno avanti, siamo sempre in questa dualità costante e nel frattempo cerchiamo di capire meglio che cosa ci succede intorno. Non è facile capire quello che ci succede intorno perché delle volte ci sembra di aver afferrato il senso delle cose, ma poi a un certo punto vediamo che il nostro senso, la comprensione della nostra realtà è capovolta, ci ritroviamo a vivere una realtà che è completamente straordinaria, diversa, inconcepibile. La cosa migliore per capire, molte volte nell'arco del tempo, nell'arco dei millenni, l'uomo lo ha vissuto nel muoversi, nel viaggiare, nel cercare di contattare elementi esterni alla propria realtà, e vedere un po' di, tramite lo scambio di informazioni, di capire meglio quello che succede nel mondo, e anche dentro se stessi. Quindi fino dai tempi antichi l'uomo si è dedicato al viaggio, all'esplorazione dei pianeti, ovviamente ai tempi antichi, molto antichi, quando l'uomo in effetti aveva la capacità di muoversi con una certa potenza, al di là di quelle che sono le difficoltà che noi vediamo invece adesso per muoverci all'interno del nostro pianeta. In quei tempi gli uomini avevano veramente delle poteri che erano molto molto interessanti. Oggi purtroppo l'uomo è decaduto, cioè nel senso si è deteriorato. È proprio come se il tempo implacabile, come noi abbiamo spiegato molte volte, avesse fatto effetto anche su di lui, e in effetti è proprio così. Il corpo dell'uomo, che è fatto di materia, sente il tempo e quindi cresce e poi invecchia, ovviamente. La coscienza dell'uomo, anche se è spirituale, anche se è eterna, anche se è piena di conoscenza, felicità ed eternità, purtroppo, essendo coperta dall'elemento materiale, nell'andare dei millenni subisce l'interazione del tempo e si degrada anch'essa. Ovviamente il degrado della coscienza non è che si manifesta in una coscienza che invecchia, perché come diciamo prima, l'anima è eterna, non invecchia, ma nel modo di gestire la realtà materiale si vede che l'uomo ovviamente subisce le interferenze dell'energia materiale. Vi ricordate quali sono i tre guna, i famosi tre pilastri della realtà materiale? Sono le corde che avvinghiano, insomma, che circondano e legano l'essere spirituale, e sono le tre corde che si chiamano ignoranza, passione e virtù. Chissà in quale di queste tre corde siamo stretti noi adesso, chi lo sa, ma chi lo sa, Quindi andando avanti l'uomo ha cominciato a viaggiare, quindi a viaggiare, a esplorare nuove dimensioni, nuove storie, a vivere nuove relazioni. Le relazioni, l'abbiamo detto molte altre volte, sono importanti per quella che è lo scopo, per capire qual è lo scopo della vita. Da soli non riusciremo mai a capire perché siamo al mondo, che cosa c'è al di là di quello che noi non vediamo, chi è alla base di tutto questo e come mai, come fare per capire dove siamo venuti, per esempio, da dove stiamo andando, dove andremo. La vita è lunga quanto dura il corpo, oppure c'è qualcosa che è al di là del corpo e che noi continuiamo a vivere, continuiamo a essere presenti, continuiamo a avere sensazioni precise, tangibili, concrete, come quelle che abbiamo adesso, che abbiamo il corpo materiale.
Thank you.
E così l'uomo cominciò a muoversi, dicevamo prima, si muoveva, cominciò a muoversi avanti, cercando di aiutarsi nel suo movimento attraverso le varie scoperte, le varie invenzioni, attraverso l'uso dell'intelligenza, appropriato qualche volta e improprio altre. Ha scoperto degli strumenti che potevano essere usati sia per il proprio beneficio che per così il creare problemi all'indipendenza degli altri. Quindi l'uomo ha conosciuto attraverso le sue esperienze, i suoi viaggi, i suoi incontri, ha conosciuto l'arte di creare, l'arte di distruggere anche purtroppo, l'arte di riuscire a penetrare la coscienza degli altri, l'arte di riuscire a imporre la propria coscienza, la propria personalità ad altri meno forti. E così via, l'uomo si è arricchito e si è anche impoverito, direi, nello stesso tempo. L'uomo si è arricchito dal punto di vista materiale, forse, sotto certi aspetti, in alcune circostanze. Ma, ovviamente, la mente è stata intossicata da questa potenza materiale e quindi la coscienza si è trovata a vivere ristretta in una realtà molto limitata, che è quella appunto della visione materiale dell'essere. E quindi l'uomo ha vissuto vivendo una vita sempre più basata sul fatto di vivere meglio possibile, perché altrimenti al momento della morte tutto sarà finito, tutto sarà terminato e non ci sarà più possibilità di stare bene. Questa è una concezione molto comune nella realtà dell'uomo contemporaneo. Il famoso detto che dice vivi e lascia vivere, o si vive una volta sola. Mi ricordo anche mio nonno diceva ogni tanto queste frasi, mi lasciavano sempre un po' perplesso, anche se all'inizio o nel contesto del discorso poteva essere interessante, ma in realtà c'era sempre qualcosa che non riuscivo ad afferrare nel senso di questa affermazione. Quindi, cari amici, come l'uomo si muoveva fino dall'inizio, in cui è arrivato, è iniziato il Kali Yuga, è iniziato questa terribile era che ci ha portato sempre di più ad andare verso così una concezione più corporale di noi stessi, l'uomo ha cercato di comprendere la realtà, la realtà. Cioè, se dovessimo analizzare come l'uomo ha cercato di comprendere la realtà, forse ci accorgeremo adesso, sulla base di quello che è successo nel passato, di quanti sono stati gli errori grossolani che l'uomo ha fatto, ed è per questo che ovviamente l'uomo non è riuscito a realizzare granché della sua esperienza, proprio perché il senso della ricerca è interessante, deve essere, è nell'uomo, ma la ricerca fondata sulla verità, non la ricerca che lascia spazio all'immaginazione, all'interpretazione limitata e limitante dei nostri sensi, che sono appunto degli apparecchi molto limitati. Questo tipo di ricerca non può portare altro che alla confusione, cioè alla scoperta di altri aspetti di realtà che sono però anch'essi duali, limitati, e che quindi non fanno altro che accrescere i nostri dubbi, la nostra ansietà. Infatti le ricerche, le scoperte che possono sembrare così grandi, così importanti nella realtà dell'uomo, non hanno altro che creato una realtà difficile da vivere nella vita che viviamo oggi, anche se la tecnologia è avanti, la tecnologia impervia, la tecnologia è il baluardo dell'uomo contemporaneo, questa stessa tecnologia che doveva essere utilizzata per scopi benefici, per dare la possibilità di vivere una vita più piacevole, più tranquilla, più serena, in realtà ci ricopre di tante ansietà, perché proprio i risvolti della tecnologia significano guerra, significano paura, significano inquinamento, significano tutto ciò, violenza, tutto ciò di negativo che l'uomo è riuscito a sviluppare grazie alla corsa, loro dicono, della realtà positiva. Quindi non sembra che non sia possibile, andando avanti in questo passo, disgiungere i due aspetti, il positivo e il negativo. Più si entra nell'aspetto cosiddetto positivo, e più il prezzo da pagare per aver raggiunto quell'illusione di libertà, l'illusione di indipendenza, è alto, molto alto, altissimo direi. La domanda è: dove andremo a finire? Dove andrà l'uomo? Dove sarà diretta questa voglia? Dove ci porterà questo desiderio di scoperta, questo desiderio di capire? Io direi che se la cosa va avanti così andremo a finire male, cari amici, molto male. E del resto siamo già abbiamo già degli esempi tangibili della non perfezione di questa ricerca, dell'illusione che è così all'interno di questa ricerca, di come in realtà l'uomo in questo momento cerca sì di capire, ma proprio perché utilizza dei mezzi che sono limitati, non riesce a capire, e questo non riuscire a capire lo rende ancora più ansioso, ancora più frustrato. Ed ecco che a questo punto l'uomo si ribella alla natura, si ribella a se stesso, quindi gli scontri sono inevitabili, gli scontri con la natura e gli scontri con gli altri uomini, e quindi la guerra, quindi la violenza, quindi la fame, la miseria, la sofferenza. Ecco in un piccolo quadro di quello che è la realtà umana di adesso, una realtà difficile, una realtà che alle soglie dell'anno 2000 vede la Terra, questo piccolo pianeta, sovrappopolato. Se si dice che ci saranno, oggi ci sono circa 5 miliardi di persone, ci saranno circa 15 miliardi di persone su questo pianeta, e non si sa bene come potranno accomodarsi, dove potrebbero stare tutte queste persone, con che cosa devono sopravvivere, eh? Qualcuno di voi ha qualche idea, può senz'altro telefonare alla radio e darcela in diretta, perché ovviamente è importante sapere che i cittadini del mondo di oggi sono, alcuni almeno, sono consapevoli di queste difficoltà e in qualche modo cercano di così sviluppare delle idee, delle indicazioni, dei consigli per trovare una soluzione a questo problema. Ovviamente la sede della nostra radio è una sede limitata, non è certo la sede dei grandi partiti, la sede dei grandi movimenti politici, la sede dei grandi movimenti religiosi, è una sede diversa, è una sede che ha una espansione diversa da quella che si ha normalmente nella realtà politica e materiale del nostro paese, del mondo intero. Però in questo senso è una sede molto più diretta, una sede molto più potente, proprio perché ognuno di noi, i devoti, sono più interessati alla realtà spirituale, che è una realtà più concreta, una realtà che non subisce le alterazioni del tempo e che quindi lascia sempre spazio alla realtà della comprensione. Quindi un devoto che avanza spiritualmente, che capisce attraverso l'analisi delle scritture, attraverso le indicazioni del maestro spirituale, attraverso le discussioni con gli altri devoti, capisce qual è la struttura reale, comincia a entrare dentro la realtà del cosmo, la realtà vera. Ecco, questa conoscenza è una conoscenza che lo arricchisce, perché questa è la conoscenza reale, questa non è una conoscenza fittizia, non è una conoscenza duale, non è una conoscenza basata sui limiti dei nostri sensi, ma una conoscenza vera, è la conoscenza, i Veda, che proprio significano proprio conoscenza. I Veda sono la fonte della conoscenza del mondo, e purtroppo però non tutti sono propensi o hanno capito, diciamo che non tutti sono intelligenti al punto di prendere in considerazione la conoscenza, cioè i Veda, come punto di riferimento, ma preferiscono, come dicevo prima, abbandonarsi alle loro speculazioni mentali, andare avanti con i loro esperimenti empirici, cercando di capire attraverso i loro sensi. E i sensi, come abbiamo detto prima, e l'abbiamo detto milioni di volte, indriani, sono molto limitati, e quindi la comprensione della realtà rimane un mistero. E quando si parla del mistero dell'universo, molti dicono il mistero del cosmo, il mistero della fede, il mistero, misteri dovunque, ci sono misteri dovunque. Perché? Perché non riusciamo a capire come fare ad liberarci da questa coltre di ignoranza che ci impedisce di andare al di là del mistero, di vedere le cose nella loro vera luce, sono la luce della verità, la luce della conoscenza. ci piacerebbe, ascoltiamocelo.
Hey!
dici, bene, 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 bene. Allora, ci piacerebbe a tutti avere un mondo e vivere in un mondo del genere, però, però il mondo che descrivevo in questa canzone non è un mondo utopico, un mondo da fantascienza, un mondo che potremmo trovare descritto in qualche romanzo di Urania, è un mondo reale, un mondo che già esiste, anzi. Non è un mondo che appunto vive solo nella mentalità meravigliosa dei devoti, no, vive proprio nella realtà vera, nella realtà quella che è reale, quella che non si consuma, quella che non sente il tempo, nella realtà spirituale. E voi direte, vabbè, ma noi non siamo nella realtà spirituale, adesso viviamo purtroppo all'interno di un mondo materiale, quindi cosa c'entra il mondo spirituale? C'entra, c'entra, perché essendo noi di esseri spirituali eterni possiamo ritrovare noi stessi, e ritrovando noi stessi ognuno di noi manifesterà la propria spiritualità, la propria essenza, e quindi se ognuno di noi manifesta la propria spiritualità ogni individuo si ripresenterà sulla scena con la coscienza spirituale, spiritualizzeremo tutto, quindi direi che se ognuno di noi diventasse cosciente di Krishna, cosciente di Dio, probabilmente questo mondo sarebbe veramente un posto molto migliore di quello che non è adesso, eh? Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, il fondatore acharya del movimento Hare Krishna, ci ricorda che lo scopo della vita umana è la realizzazione dello sé spirituale, ossia la realizzazione di Dio. Ma, dice Srila Prabhupada, gli scienziati lo ignorano. La società moderna è ora diretta da uomini ciechi e sciocchi. I cosiddetti tecnologi, scienziati e filosofi non conoscono il vero fine dell'esistenza. E anche se le masse, e anche le masse sono cieche di conseguenza. In questo modo si determina una situazione in cui dei ciechi sono guidati da altri ciechi. E che cosa ci si può aspettare da una situazione di questo genere? Domanda, No, il metodo non è questo, dice Srila Prabhupada. Dobbiamo consultare una persona realizzata spiritualmente se vogliamo capire la verità, eh? Cari amici, la realtà, cioè il primo passo da fare è ovviamente capire chi siamo, perché altrimenti se non riusciamo a capire chi siamo diventa difficile gestire la nostra realtà. Come potremo? Sarebbe proprio come diceva prima Srila Prabhupada, cercare di farsi guidare, essendo ciechi noi stessi, da un altro cieco, e quindi il risultato sarebbe un disastro, un incidente, perché non abbiamo la visione, senza visione è difficile muoversi, come senza luce è difficile muoversi. La nostra realtà è una realtà difficile, una realtà che si sviluppa attraverso milioni di difficoltà. Difficoltà che esistono grazie alla nostra ignoranza, non è che il mondo materiale è pieno di difficoltà. Le difficoltà sono proporzionali alla nostra incapacità di capire come andare oltre le difficoltà, questo è il discorso. Quindi tutto ciò che noi non riusciamo a fare, tutto ciò che a noi sembra negativo, non è che sia parte della realtà materiale, l'aspetto negativo, ma è parte di noi, cioè è parte della nostra incompetenza, la nostra non chiarezza, della nostra ignoranza. E quindi attraverso la nostra ignoranza noi non possiamo superare gli ostacoli che sono ovviamente presenti nell'aspetto della vita materiale. E allora diciamo che questo è un mondo pieno di difficoltà, che è un mondo pieno di miseria, che è un mondo difficile, che è un mondo crudele, che è un mondo che non ti lascia spazio, che è un mondo difficile da vivere. Ma la difficoltà non è tanto nella realtà materiale, quanto nella nostra incapacità di essere ospiti della realtà materiale e quindi capire quali sono le sue caratteristiche e quindi muoverci di conseguenza senza suscitare reazioni che poi possono invece crearci i problemi che viviamo. Quindi il saggio, la persona che ha capito che cos'è lo spirito, che cos'è la materia, che cos'è il mondo materiale, che cos'è il corpo materiale, che cos'è l'anima,
non è preoccupato da questa realtà duale, da queste difficoltà che sono tipiche, che poi le difficoltà si presentano proprio sotto l'aspetto della dualità, Siamo in difficoltà quando abbiamo fame, siamo in difficoltà quando abbiamo freddo, siamo in difficoltà quando c'è buio e quindi non conosciamo dove andiamo e quindi abbiamo paura, siamo in difficoltà per quando esiste l'ignoranza. Ecco proprio l'aspetto che torna predominante dell'uomo vissuto che vive in Kali Yuga, è questo, l'aspetto dell'ignoranza. Mi sembra che c'è una telefonata, vediamo un po' chi c'è. Hare Krishna? Hare Krishna? Sì? Krishna Prema. Hare Krishna. Sì.
Dunque, direi, ma è un altro discorso. No, cioè, stavo parlando con degli amici e dicevamo sulla... Ecco, voi, come movimento all'esterno.
Sì.
Dallo Stato italiano siete riconosciuti giuridicamente?
Sì, come un'associazione non a scopo di lucro, sì.
Sì, cioè, si parla, no, delle comunità cristiane, non so, la quando dei dati, no, in eredità, cioè, no, i cristi cattolici,
sì.
E lasciano, diciamo, eredità ai movimenti cattolici.
Sì.
Si parla di, ma se uno dovesse lasciare in eredità qualcosa al movimento internazionale della resistenza di Cristo, ma finire, dato che non è magari forse non riconosciuto dallo Stato italiano, pronto?
Sì, sì.
Forse non è riconosciuto dallo Stato italiano, va a finire che lo Stato italiano, non riconoscendo questa giuridicità del movimento,
no, no, perché il movimento della coscienza di Krishna è una società, un'associazione internazionale riconosciuta, e quindi se tu lasci, qualcuno lascia quello, chi deve qualcosa a questa associazione, è un ente che è riconosciuto e quindi lo Stato non ha possibilità di fare niente. Certo.
Ma invece magari gli altri movimenti, tipo si questa discriminanza così, ecco, invece no, tu dici che invece è.
No, no, siamo regolarmente riconosciuti in questo senso.
Lo Stato italiano come proprio la dicitura esatta dello Stato italiano come riconoscimento è Movimento Internazionale per la Coscienza di Cristo.
Esatto, Associazione Internazionale per la Coscienza di Cristo.
Ah, ecco, non movimento, associazione.
Associazione, sì.
Sì, bene, bene, bene. No, perfetto, ho piacere, insomma.
Bene. Certo, certo. Beh, quindi se tu conosci qualcuno che vuole fare delle donazioni, sai, puoi dirgli...
Sì,
con...
si discute ieri al bar, no?
Sì.
Dice, ma sì, ma sai, la solita frase, certo, e così, dico, ma insomma, dico, non potessi dire una certa, una religione che in India magari ha milioni, centinaia di milioni di addetti, ecco, allora noi che cosiddetti cristiani italiani saremmo una fetta al confronto degli indiani, perché
certo.
In Italia saremmo 50 milioni e loro alla Salara saranno 700 milioni, che abbiamo nel pianeta Terra, non sono di più. Sai, nel proprio piccolo ognuno difende le proprie posizioni.
Esatto, no, lì.
Non si è ancora capito che insomma il Dio è uno solo, ecco, le religioni dovrebbero portare all'amore verso Dio, insomma.
Esatto, Antonio, mi fa piacere sentirtelo dire.
Insomma, la solita storia, sai, è Stati Uniti o Italia e Francia, il senso del problema del Dio.
Esatto.
Il Dio non è stato brevettato da nessuno, ecco io.
Esatto.
E Cristo prima, non ho mai parlato con te, ho avuto piacere.
Ti ringrazio, anche tra l'altro volevo dirti che sei entrato proprio in una trasmissione radio dal vivo, quindi adesso ti stanno ascoltando tutti qui nell'area della Toscana.
Ah, ma che trasmissione
è? È il Krishna Prema Show, sì sì, che parte alle 8:30 e va alle 10:30, quindi... Vabbè, dico, sei entrato proprio in trasmissione. Adesso. Bene, Hare Krishna. Ci sentiamo allora. Hare Krishna.
Bene, un ingresso interessante, quello di Antonio da Padova, da Padova, dicevo io, ho dato un po' di orari, però ovviamente dipende da che ora ascoltate il programma, dove siete, appunto in che parte dell'Italia ascoltate il programma, e quindi può essere anche un'ora diversa, ma a parte questo, può essere di notte, di giorno, chi lo sa, questa è un po' la prerogativa delle nostre programmazioni che sono eterne, nel senso che qualche ascoltatore della radio affezionato l'avrà anche capito che i nostri programmi sono eterni, cioè non per dire che sono sempre gli stessi, ma che si continuano a inseguire, ripetersi per poter dare la possibilità a tutti di ascoltarle, mettiamola a questo livello, per far felici tutti. E allora dicevo, comunque interessante questo aspetto così presentato da Antonio, che telefonava, anche se la telefonata era molto disturbata, direi, da Padova, diceva appunto il movimento della coscienza di Krishna è qualcosa che si può considerare così riconosciuto dallo Stato, dalle autorità, quelle vere, oppure un movimentucolo di quelli. In effetti il movimento della coscienza di Krishna è riconosciuto come un'associazione spirituale, e quindi se qualcuno di voi per coscienza direi volesse in qualche modo aiutare il movimento, perché in effetti se analizziamo un po' la storia della Chiesa, analizziamo un po' la storia di queste grandi organizzazioni spirituali, che poi è un termine che non si abbina molto all'aspetto spirituale, ma comunque di queste grandi multinazionali dello spirito, vediamo che in effetti tutto ciò che è stato realizzato, accumulato nella realtà, è proprio basato molto, specialmente negli anni passati, nei secoli scorsi, attraverso i lasciti di persone ricche che hanno donato alla Chiesa, hanno donato alle istituzioni religiose di tutto il mondo possedimenti, case, palazzi, terreni, chiese, tesori, e allora ovviamente il prestigio, siccome perché il prestigio in Kali Yuga della persona si vede o si considera solo e soltanto sull'aspetto materiale, cioè quanto uno più ha e più si pensa che sia religioso, oppure che sia potente, oppure che sia onesto, eccetera. Ecco, allora si è pensato che in effetti quello è il vero punto di riferimento e non ci sono altri punti di riferimento. Ma invece, ahimè, cari signori, la realtà vedica, la realtà della conoscenza, ci porta a vedere che sì, quello è un punto di riferimento autentico, però è un punto di riferimento che si è perso nel tempo, proprio perché è stato, ahimè, modificato sotto tanti aspetti, quindi ha lasciato di quello che era l'insegnamento originale ben poco. Allora, per lo spiritualista serio, per lo spiritualista che vede con proprio occhio e con il cuore quelli che sono i risultati di una realtà spirituale che ormai è così distrutta, inquinata, come è inquinata l'aria, come sono inquinati i fiumi, come sono inquinati i mari, e che quindi invece di sviluppare come dovrebbe e potrebbe una coscienza meravigliosa e fa sì che la gente vivesse in uno stato di equilibrio perfetto, non altro che continua a mandare avanti una società e partorisce una società che in effetti è sempre più violenta, sempre più corrotta soprattutto, e che quindi non ha niente a che vedere con il messaggio d'amore di Dio, della persona suprema. Quindi direi di fare un passo indietro se fossi in voi, se invece siete ancora così alla ricerca, perché non volete arrendervi, perché sapete e pensate dentro e conoscete, sentite, questa era la parola che non mi veniva, dentro il cuore che esiste, che deve esistere la possibilità di vivere in maniera bilanciata, equilibrata, in amore, d'accordo con tutti, e allora dovreste fare un passo indietro e tornare agli insegnamenti originali del Signore, gli insegnamenti del Signore che sono scritti nei Veda. Ecco, allora i Veda vi danno un quadro totale che va al di là della relatività di tutte le religioni, perché Prabhupada diceva che appunto le religioni sono sì aspetti di conoscenza, ma non sono la conoscenza completa. Il Sanatana Dharma, questa è la conoscenza completa, cioè la scienza eterna della realizzazione. Questa è la scienza, questa è
Questa è la scienza perfetta per poter capire Dio, per capire chi è Dio, per poter amare Dio, per poter servire Dio attraverso il metodo del Bhakti Yoga, e così capire la nostra posizione originale di Dasa Anudasa, cioè servitori del servitore. Noi non siamo controllori, siamo servitori, e quindi come servitori dobbiamo sempre essere attenti nel cercare di soddisfare i sensi meravigliosi della persona meravigliosa, la persona suprema, che è Krishna, che è Dio. Ma dicevamo prima della telefonata che bisogna, prima di tutto, per entrare in questo ordine di idee, quindi cercare di capire meglio dall'inizio, capire appunto la differenza che esiste tra l'anima e il corpo. Dopo aver capito questo principio, ci ricorda Srila Prabhupada, fondamentale, si può allora progredire verso una conoscenza più profonda. Per tutti coloro che hanno letto la Bhagavad Gita, questo libro meraviglioso che consiglio a tutti di prendere in considerazione, di leggere, perché è veramente il punto di riferimento, l'ABC dello spiritualista, possiamo capire attraverso la lettura della Bhagavad Gita che siamo di natura spirituale e che abitiamo nel corpo. Cioè, Srila Prabhupada ha spiegato questo concetto molte volte, è come appunto una persona che la mattina si veste, alzandosi dal letto si veste. Ecco, diciamo che la persona è la vera persona, il vestito è l'involucro esterno, che si può cambiare in accordo alle circostanze, in accordo anche alle condizioni del vestito, ed in effetti è proprio quello che succede con il corpo. Cioè, il corpo si cambia in accordo a come il corpo è ridotto, diciamo così, in poche parole. Cioè, come il corpo, quando è utilizzabile, l'anima si trattiene all'interno di questo corpo più a lungo possibile. Quando il corpo non è più utilizzabile, l'anima esce da questo corpo e si veste di un altro corpo. È molto semplice come concetto, direi che forse per alcuni che sono alla ricerca della difficoltà, forse anche troppo semplice, troppo semplicistico, ma in realtà questa è la verità. La verità che è descritta in tutte le scritture più antiche del mondo, e se volessimo essere pignoli potremmo andarle a cercare questa verità anche nelle scritture cristiane, di quando il cristianesimo fu fondato, i cattolici romani conoscono perfettamente la realtà della reincarnazione. Ed infatti è proprio questo il concetto da capire. L'anima, la vera essenza, il corpo, il vestito, quindi l'anima è il nostro vero io. Noi siamo l'anima, non siamo il corpo. E quindi attraverso la trasmigrazione dell'anima in diversi corpi, ecco che si realizza e si comprende e si manifesta la reincarnazione. Quante volte abbiamo parlato di reincarnazione, quante volte abbiamo consigliato di guardarsi meglio dentro per capire meglio chi siamo, invece di lasciarci andare a quelli che sono gli stimoli esterni. E la reincarnazione è senz'altro un aspetto molto meraviglioso della realtà, che sarebbe proprio interessante ed è importante, è utile soprattutto proprio affermare i concetti, perché attraverso la realizzazione di questo aspetto di noi stessi e della natura materiale potremo senz'altro modificare la nostra esistenza in maniera perfetta. Perché? Perché noi adesso viviamo in funzione del corpo, facciamo tutto in funzione del corpo, non sappiamo nemmeno chi siamo, ma continuiamo a pensare di essere il corpo e quindi lo adoriamo il corpo, lo puliamo e questo va bene, direi, lo accudiamo e questo va bene, però anche troppo, lo nutriamo anche troppo, lo adoriamo troppo. Insomma, lo portiamo al livello massimo di rispetto, quando il corpo non è altro che un vestito, ed è proprio questa concentrazione costante verso il corpo che ci impedisce di concentrarci invece su quella che è l'anima, cioè l'essenza di noi stessi, la forza vitale. Chaitanya significa proprio la forza vitale. Allora, direi che quella favola, quell'aneddoto, che non è una favola, che parlava di questa signora, questa vecchia signora che aveva un bel canarino dentro una gabbia tutta d'oro, è proprio per rendere l'idea di come noi viviamo la nostra realtà di oggi. Questa signora aveva una bella gabbia tutta d'oro, dentro c'era un bel canarino, molto bello, carino, e tutti i giorni la signora puliva questa gabbia, la puliva intensamente, la puliva costantemente, dentro e fuori, tenendola, proprio era di un'attenzione costante, proprio veramente sembrava una mania quasi, e questa gabbia era splendente, però nella sua foga, nella sua voglia di vedere sempre questa gabbia splendente, proprio si dimenticava di accudire il canarino, e quindi i giorni passavano finché una mattina la signora si accorse, si sentì un odore strano, un odore nauseabondo, ed era l'odore della carne putrefatta del povero canarino che era morto di stenti, che era morto di fame. Capite? Quindi ecco qual è la realtà dell'uomo che vive sotto l'influsso dell'ignoranza, cioè sotto l'influsso dell'idea che il corpo è l'essenza, che lui si occupa dell'aspetto esterno e quindi non potrà mai arrivare a capire la realtà vera, perché la realtà vera non si percepisce attraverso un mezzo così fallibile, così limitato come il corpo materiale, ma solo attraverso i sensi spiritualizzati dall'anima, dalla conoscenza. Allora dico, vogliamo veramente fare un'esperienza particolare, vogliamo veramente cercare di andare un attimino oltre questo limite e cercare di rientrare invece nella realtà vera di noi stessi, della nostra essenza? Vogliamo riscoprirci, vogliamo ritrovarci, vogliamo essere veramente protagonisti di questa realtà, ma in un modo vero, non in un modo temporaneo, in un modo fittizio, Ci sono molte persone che vengono e vanno, cioè proprio come il tempo, come il giorno e la notte, come l'anima spiegata nella Bhagavad Gita passa attraverso l'infanzia, poi gli altri aspetti, gli altri momenti, la fanciullezza, poi la giovinezza e poi la vecchiaia, anche il corpo è spiegato al momento della morte, passa anche l'anima al momento della morte, passa in un altro corpo, Però Dhira è la persona Dhira, la persona saggia, la persona che vive questa realtà con coscienza e quindi è consapevole di non essere il corpo, non è turbato da questi cambiamenti, perché sa che è solo un aspetto della realtà materiale, un trucco, un'illusione. Quindi direi che ognuno di noi adesso dovrebbe cominciare a fare un po' di analisi, dovrebbe fare un po' di autocoscienza. Noi conosciamo persone, io personalmente conosco persone che vanno, vengono, alla quale insegniamo, cerchiamo di insegnare qualcosa e dalla quale anche impariamo qualcosa, perché no, c'è sempre da imparare. Però come tutto si svolge in questa realtà materiale, anche loro, anche queste persone, come tutte le altre persone, sono incostanti perché sono nell'illusione, perché sono piene di illusione, perché vivono ancora nell'idea di essere il corpo e non l'anima spirituale. E allora ecco che bisogna pensare al corpo, bisogna andare di qua, bisogna andare di là, bisogna vedere, bisogna sentire, bisogna toccare, bisogna vivere, in fondo. Ma Prabhupada spiega che l'uomo che non ha coscienza del vero sé, che non ha coscienza di essere l'anima, anche se è vivo è come se fosse morto. Non è un uomo vivo, è un uomo morto, è un corpo inerte che si fa così sballottare a destra e a sinistra dalla tempesta dei sensi, e che sono guidati dai tre guna, mossi dai tre guna, e che sono appunto sotto completamente l'influsso dell'ignoranza e della passione, e qualche volta, ma molto raramente, della virtù. Quindi tutte le persone che in qualche modo vogliono imparare, vogliono cominciare a vivere veramente la vita, che invece di truccarsi il viso la mattina, invece di andare a perdere tempo a bruciarsi la pelle al sole, invece di pensare di trovare un momento di relax andando a vivere nella villeggiatura e nelle vacanze insieme a altri milioni di persone che sono anch'essi ansiosi, pieni di paura, dovrebbero dedicare più tempo alle scritture vediche, dovrebbe dedicare più tempo all'analisi dell'anima, di se stessi, cioè, quindi non è nemmeno un buttare via il tempo, non è che dobbiamo pensare, anche dal punto di vista materiale, la gente preferisce sempre pensare a se stessi prima degli altri, ed ecco, quindi che in questo senso è giusto, ma se stessi, quelli veri, non quelli finti, eh? E se stessi significa l'anima, significa la jiva, la nostra essenza, che quando noi lasciamo il corpo, quando vediamo un corpo morto, il corpo morto non ha niente che manca rispetto al corpo vivo, è solo mancante dell'anima, la forza vitale, altrimenti tutto il resto c'è, i polmoni, il cervello, il cuore, le vene, il sangue, è tutto lì, ma manca l'anima, manca la forza motrice, la forza vitale. Quindi quest'anima, questa persona, perché l'anima non è una cosa così eterea, così una nuvoletta, una nuvola di gas, l'anima è una persona reale, una persona come noi, una persona che si può rimanifestare in maniera perfetta attraverso la completezza della sua analisi e la ricerca su se stessa. Ma possiamo solo rirealizzare questa persona, quindi possiamo solo rirealizzare noi stessi nella nostra vera essenza se dedichiamo la nostra vita ad un metodo meraviglioso che è il Bhakti Yoga, che è il servizio devozionale, che è la scienza dell'autorealizzazione, che è la coscienza di Krishna. Quindi senza la coscienza di Dio, senza la conoscenza dell'assoluto, non potremo conoscere i limiti, gli aspetti minimali dell'assoluto. Solo attraverso la conoscenza del tutto potremo conoscere noi che siamo particelle infinitesimale. Conoscendo noi stessi non riusciremo a conoscere Dio, e se non conosciamo Dio non avremo conoscenza della realtà reale, saremo sempre in balia dei sensi che ci porteranno a braccetto dovunque essi vorranno, vita dopo vita, corpo dopo corpo, specie dopo specie, sofferenza dopo sofferenza, nascita dopo nascita, vecchiaia dopo vecchiaia, morte dopo morte. Ascoltiamoci una bella canzone Vaishnava. Canto dei santi nomi, questo è il nostro processo, questo è il nostro metodo, questa è la nostra via, la nostra chiave della liberazione, il canto dei santi nomi, Nama Sankirtan, questo, non ci sono altri mezzi, quindi cantiamolo questo Hare Krishna Mahamantra e salviamoci da questo inferno dell'energia materiale, eh? O no? Sì o no? Io spero di sì.
and gentlemen, the Krishna Prema Show.
Bene amici, siamo sempre qui insieme, questo è il Krishna Prema Show, Krishna Prema vi parla al microfono di Radio Krishna Centrale. Mi raccomando, se volete comunicare con me, potete scrivere al mio indirizzo qui di Villa Vrindavana, San Casciano Valdipesa 100, sapete tutti, ma lo dico per intero, vado, va bene. Allora, via Scopeti 108, San Casciano Valdipesa, Firenze, RKC naturalmente, quindi... Se qualcuno di voi vuole comunicare qualcosa, ho ricevuto diverse lettere con indicazioni a proposito per esempio degli UFO, vi ricordate una serie di programmi che ovviamente non è ancora finita ma che andremo ancora avanti a fare non appena avrò raccolto del materiale ancora interessante, ce n'è molto. E molte persone mi hanno da tutta Italia mi hanno spedito del materiale molto interessante che adesso sto analizzando per poi poter presentare a tutti voi. Comunque, se volete indicare qualcosa, avete qualche idea, qualche spunto, volete qualche argomento di cui volete discutere, volete sapere, volete fare altro che scrivere a RKC Krishna Prema Show, via Scopeti 108, San Casciano Valdipesa, Firenze, e quindi tutto arriverà tranquillamente, potremo discuterne, magari se volete posso anche venirvi a trovare, io viaggio molto, sono sempre in movimento, quindi magari quando sono a Milano, quando sono a Roma, quando sono a Napoli, quando sono a Catania, quando sono a Bologna, quando sono a Padova, posso senza dubbio venirvi a trovare e così possiamo discutere del più e del meno, è meglio parlare del più che del meno, eh? Eh sì, come dice la canzone, bisogna essere degli eroi per poter continuare ad andare avanti in questo stato, bisogna essere proprio degli eroi sciocchi, però degli stupidi, a dover andare avanti in questo modo senza capire che non si va avanti ma stiamo andando completamente indietro, verso il basso, indietro verso il basso, pensate, che immagine. Quindi cari eroi, voi che siete lontani, voi che siete vicini, voi che siete in qualche modo così coinvolti sempre, costantemente nella realtà materiale, per favore, fermatevi un attimo a riflettervi, toglietevi la testa, cioè toglietevi quel tipo di testa, quel tipo di coscienza, sfilatevela dal proprio come si sfila una camicetta, una maglietta, toglietevela un attimo e fermate, vedete che senza l'influsso, senza la spinta costante di questa coscienza, di quel tipo di coscienza che c'è adesso, la vostra vita potrebbe essere molto molto più interessante, Voi vedete che non vorrete più rientrare in quella coscienza, come non vorrete più rimettervi quel vestito perché ormai avete capito che non è più, non dà più risalto alla vostra vera personalità. Il vestito vero è quello della conoscenza, è quello della coscienza, la coscienza di Krishna. Per la coscienza di Krishna vi ricordo che il Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna è presente sul pianeta ormai da diversi anni, da sempre, da quando il signore Chaitanya Mahaprabhu è arrivato 502 anni fa, e ovviamente prima non è che non c'era la coscienza di Krishna, anzi direi che c'era, perché Krishna è eterno, c'è sempre stato, però il metodo in cui noi portiamo avanti la predica in questo pianeta adesso è stato indicato da Chaitanya Mahaprabhu 502 anni fa, quando arrivò. Chaitanya Mahaprabhu era Krishna, Dio, la persona suprema, Molti dicevano, ma Krishna, ma chi è, ma come mai questi nomi strani, esotici? Beh, Krishna si può chiamare come vuole, non ha il limite di chiamarsi Paolo, Antonio, Federico, ma ci sono milioni di nomi che equivalgono a qualità di Dio, ovviamente noi non abbiamo qualità e quindi ecco perché abbiamo dei nomi così sciocchi, privi di significato, rispetto ai nomi di Dio, I blues, questa musica così coinvolgente, questa musica che ci porta all'interno della sofferenza, ma chi ci vuole andare nella sofferenza? Ma perché non vogliamo andare, non cerchiamo di andare all'interno della felicità, della conoscenza? Perché sempre la sofferenza? Dice, ma se non c'è il male non possiamo capire il bene, ma questa è una sciocchezza, miei cari. Tutto può possiamo invece dire che purtroppo la nostra condizione di coscienza è così bassa che per imparare la lezione dobbiamo sempre essere messi in castigo dall'energia materiale. Ma questa è una questione di mancanza di intelligenza, perché quando eravamo piccoli andavamo a scuola, sì, c'erano quelli che per capire dovevano essere in castigo, ma c'erano anche quelli che capivano senza essere castigati. Quindi significa che quelli erano più intelligenti, eh? Niente da fare così, eh? È una questione di intelligenza.
Dice, ma io sono un grande personalità, io c'ho una fabbrica, io c'ho una moglie, io c'ho una fabbrica, io c'ho famiglia, io c'ho un dipendente, io c'ho la laurea, io sono qui, sono là. Ma caro signore, se lei non ha coscienza di chi è veramente, è proprio un cervellone, eh? Uno sciocco cervellone, presuntuoso.
L'attitudine giusta è: io non so niente, io sono ignorante, io voglio conoscere, io voglio aiutare gli altri, voglio capire come fare, voglio essere in armonia con tutti, non voglio far soffrire nessuno. Questa è la coscienza giusta. E se tutti noi facessimo così, prendendo di riferimento Dio come persona suprema, non ci sarebbero guerre, non ci sarebbero confronti, contrasti, perché ognuno di noi direbbe che è sempre meno dell'altro. Dice, ma se due si incontrano dico, io sono più bravo di te, l'altro dice, no, sono io più bravo di te, no, sono io più bravo di te, sono io, alla fine, bam, bum, bum, cazzotti, invece se uno dice, io, caro amico, ti rispetto perché tu sei molto più intelligente di me, e lui risponde, no, non è così, mio caro amico, sei tu che sei più intelligente di me, io sono uno sciocco, e così via. Vedete che non si arriverà mai a picchiarsi, eh? Arriveremo sempre di più a sviluppare questa coscienza chiara, tipica, che è la coscienza della persona umile, la persona intelligente, la persona che ha visione delle sue imperfezioni e ha visione delle perfezioni degli altri. Quindi questo è il senso della vita. Pensiero elevato e vita semplice, vi ricordate il motto di Srila Prabhupada? Noi dobbiamo essere semplici, ma dobbiamo avere un pensiero elevato. Cioè, un pensiero elevato, come si fa a elevare il pensiero? Non è che andiamo a vivere su una montagna, non è quello che eleva il pensiero. Pensiero elevato vuol dire abbiamo una coscienza chiara, limpida di quella che è la realtà materiale, attraverso l'analisi delle scritture, attraverso le indicazioni del maestro spirituale e attraverso le indicazioni che vengono dai sadhu, sadhu shastra guru. I sadhu sono i devoti anziani, i devoti esperti, i devoti che ormai hanno vissuto e vivono la realtà spirituale in maniera perfetta senza aver problemi, Quindi diventate anche voi dei sadhu, diventate anche voi delle anime perfette, diventate anche voi delle persone chiare, limpide, non lasciatevi sporcare dall'energia materiale, date retta ai devoti di Krishna, E finché ascoltate la radio, su questo non c'è dubbio, la vostra strada verso casa è senz'altro assicurata. Finché ascoltate Radio Krishna Centrale, questa grande radio che ci porta a vivere questi momenti di grande intensità spirituale, voi senz'altro dimostrate di essere intelligenti, perché chi anche spende 5 minuti del suo tempo, dico, però non è che deve spendere, dice, vabbè, io 5 minuti poi faccio affare, no, dico, ma almeno con coscienza 5 minuti ascoltando i passatempi del Signore Supremo, informazioni sul Divino, su Krishna, su Dio, questa persona è detto che tornerà molto presto a casa, nel mondo spirituale. Che poi quando uno ascolta qualcosa su Krishna, immediatamente vuole ascoltare di più e ascoltare di più, quindi se uno inizia con 5 minuti, poi ne dice, vabbè, ascoltiamone 10, poi mezz'ora, poi un'ora, poi 2 ore, poi 10 ore, poi 24 ore, poi tutta la vita. Ed ecco che questa, la vita di questa persona, di questa meravigliosa persona, è diventata automaticamente perfetta. Volete anche voi vivere in una vita perfetta o no? Dico, ma se no che vivete a fare? Ma qual è il senso della vita? Vivere come? Vivere come una coppia di cani, di gatti, di canarini, che stanno lì in casa, chiusi, cercando di coltivare la loro relazione con i figli o con i vicini di casa, in modo che di non essere presi così di mira, di non essere coinvolti nei pettegolezzi, per dimostrare agli altri che anche loro hanno la possibilità di essere considerati qualcuno attraverso le loro vittorie materiali. Ma che senso ha questo? Ma al momento della morte, cari signori, ci pensate mai? Al momento in cui si lascia questo corpo, ci troviamo lì sul letto, pensate che questi pettegolezzi o questi momenti di gloria fittizia vi possano aiutare a capire chi siete o a superare la paura della morte? Non davvero. Quindi
appunto per le persone che ormai sono vicine, le persone che sono più anziane, le persone che sono adulte, le persone che non sono più giovani, anche se è vero che la morte può capitare in un attimo a tutti, dovrebbe essere proprio impresso nella mente di cominciare ad essere seri, cominciare a cercare di capire meglio, perché altrimenti può darsi che quando arriva ci trovi completamente impreparato. E allora che cosa facciamo? Dice, ma tanto io quello che dovevo fare l'ho fatto, la mia vita l'ho vissuta, e chi se ne importa? Vuol dire che va bene, tanto dopo la morte non c'è più niente, non c'è nessun problema. E no, caro signore, no, caro signore, le scritture vediche, le scritture più antiche del mondo, prendiamole in considerazione. C'è qualcuno che dice, c'è qualche milione di persone, c'è una tradizione millenaria, ci sono delle scritture meravigliose, cioè non è una cosa che l'abbiamo inventata noi, cioè c'è tutta una parte del mondo che vive con questa conoscenza, quindi forse ne vale la pena di fare una piccola ricerca. Non siate così chiusi, così ottusi, così sicuri che la realtà che viene spiegata in questa parte del mondo è la realtà vera. Cercate di fare una ricerca, utilizzate l'intelligenza, utilizzate l'analisi, utilizzate queste caratteristiche tipiche, questi accessori che sono classici del corpo umano, e allora si vedrete che forse scoprirete qualcosa di cui non pensavate nemmeno poteva essere presente in voi. Questa voglia di andare avanti e questo gusto superiore di sentire qualcosa a proposito di qualcuno che è veramente superiore, che è il vero Purusha, che è il vero goditore, che è il vero controllore, ed è Krishna, la persona suprema. E non siate invidiosi di Krishna, perché è una battaglia persa in partenza, capite? Non si può sfidare Dio, assolutamente, nessuno di noi può farlo, e se lo fa è solo perché ha veramente il cuore pieno di illusione ed è completamente pazzo ed è completamente sotto l'influsso dell'ignoranza ed è quindi è in un grande stato di sofferenza.
Bene cari amici, bene, siamo ancora insieme, Krishna Prema Show, qui vediamo un po' di capire meglio come siamo messi, perché la situazione non è molto tranquilla nel mondo, nell'universo. Ringraziamo Giovanni che ha telefonato adesso, salutando. Dai Giovanni, vediamo presto. Siamo stati un po' in giro, adesso torniamo, siamo stati a portare la coscienza di Krishna da altre parti della penisola. Ed è stata veramente un'esperienza interessante. Io ormai ho questa natura di piccione viaggiatore, chissà che nella prossima vita, se non mi sbrigo a capire meglio com'è la situazione, anch'io non debba prendere forma di un bel volatile, così mi sposto. Proprio che questa è la mia tendenza naturale di adesso. Ma insomma, vedremo cosa Krishna ha in serbo per noi. Una cosa è certa, viaggiare è bello, come dicevo all'inizio della trasmissione, perché viaggiare significa avere dei contatti diversi, avere la possibilità di capire, quindi muoversi è buono, però non muoversi a caso, perché muoversi a caso può anche causare tanti incidenti. Ma muoversi con coscienza, sapere dove andiamo e perché andiamo, dove andiamo. Vediamo un po', c'è una telefonata, chi sarà mai? Ma chi lo sa, vediamo un po'. Hare Krishna, Hare Krishna, Haribo. Hare Krishna, c'era una telefonata. Comunque dicevo, bisogna muoversi soprattutto con la coscienza, bisogna andare avanti con quella, altrimenti cari amici ascoltatori rischiamo di rimanere veramente coinvolti in qualcosa di strano. Vediamo se riesco a prendere questo nostro fantasma adesso. Haribo? Hare Krishna. Ti sento.
Senti, vorrei parlare con Paramodara.
Non c'è Paramodara.
Non c'è?
No, non c'è.
E dove è andato?
È giù da qualche altra parte della villa, non c'è adesso qui in radio.
Da qualche altra parte?
Della villa.
Ah, è sempre a Firenze.
Sempre a Firenze.
Va bene, ti ringrazio.
Chi sei?
Hare Krishna.
Hare Krishna. Qualche fantasma. Insomma dico, ci sono anche loro, anche se hanno un corpicino sottile, al limite bisogna dargli un po' di... si vede che non si è voluta manifestare nel senso così materializzare la realtà di se stessa, almeno sotto il punto di vista del nome. Anche se poi in fondo nel nostro caso, come dicevo prima, il nome non significa molto, perché non è un nome che rappresenta così una qualifica. Antonio, Pasquale, lo Zambudo, insomma, sono tutti nomi che definiscono poco. Vedete Adoksha Jha, oppure Madame Mohan, questi sono i nomi meravigliosi, Mukunda, Krishna, vedete, è tutto un'altra situazione direi. Ecco perché una volta mi è stato detto che se al momento della morte tu non riesci a ricordarti di Krishna, almeno ricordati il tuo nome. Infatti è così, il devoto ha anche questa possibilità in più, questa, nel senso dico, il devoto è devoto, quindi in qualche modo, proprio perché ha deciso di dare la sua vita a Krishna, e Krishna qualche facilitazione gliela dà, insomma, ragazzi, non scherziamo mica. Quindi quando Krishna nella Bhagavad Gita dice che protegge i suoi devoti, anche in questo senso la protezione di Krishna si manifesta. Se uno si chiama con un nome che è spirituale, eccolo qua Paramodara, c'era qualcuno che ti voleva qualche minuto fa, ma ti ho detto che eri nei boschi. Comunque siamo tornati qui adesso e sentite sottofondo il blues, il famoso lamento. Blues in italiano significa lamento, uno che si lamenta e fa un blues. Ciao, mi hanno tirato una martellata sui piedi. E questa è la realtà di Kali Yuga, questa è la realtà del mondo materiale, questa è la realtà di chi vive sotto l'influsso di che cosa, direte voi? Chi è che mi sa dire di che cosa? 5 secondi a partire da questo momento. 820161, forza! Sentite qua, che merce! Un'esplosione di bile qui, fegato che è giallo. No, ma fare di scherzi, insomma, del resto che possiamo fare? Questa è la realtà, signori miei. Andiamo avanti. Ah. Allora, dobbiamo realizzare chi siamo, eh? Chi siamo? Domanda da 10 milioni di bidoni della spazzatura. Vediamo chi indovina. Chi siamo?
Bah.
Chi lo sa?
Bah.
Bisogna capire chi siamo. Allora, per avere indicazioni su chi siamo, venite all'anagrafe qui a Villa Brindavan. C'è un ufficio apposta, si chiama Bhakta Program, Nuovi Devoti, che vi insegnerà, vi imparerà a conoscervi. Vi imparerà a conoscervi, mi sembra un italiano un po' strampalato. Vi darà indicazioni, ecco, ho trovato la frase giusta, sulla vostra vera identità. Quindi invece di andare in comune, venite qui che vi forniamo i dettagli sulla vostra vera essenza. Adesso siamo tutti senza l'essenza. Invece, conoscendo chi siamo, recuperiamo l'essenza reale e troveremo noi stessi. Pensiamo, pensate che... Cioè, ma io se poi scopro che non sono quello che vorrei essere, che succede? Quando si tratta di argomenti spirituali, quando ci immergiamo nella realtà vera, meravigliosa della conoscenza, vedrete che scoprirete essere qualcosa che è senz'altro molto, molto più interessante di quello che siete. In fondo, che cosa siete adesso? Un dottore, un professore, un impiegato, un guidatore di autobus, un venditore di trippa, che ne so io, qualcosa del genere. Ma che cos'è questo? Che significa? Ma che cos'è? Niente, niente. Pensate a scoprirsi un'anima spirituale che è eternamente coinvolta nei passatempi col Signore Supremo. Dico, questo sì è che è la vera realtà di essere. Vede mettere un conduttore dell'ATF o l'ATAF o ATM, secondo dove ascoltate, con un'auriga del carro di Krishna, dico, ma siamo impazziti. Non c'è paragone, non c'è paragone. Oppure fare il cuoco in qualche ristorante alla moda, di quelli che cucinano le formiche, i serpentucci, le lumache, queste cose qui. E invece cuocere o preparare meravigliose preparazioni da offrire ai devoti, da offrire a Krishna. Riso dolce, gulab jams, massima, ma non c'è nemmeno da paragonare. Quindi scendete dalla pianta, dicevano ai miei tempi, negli anni ruggenti. Scendi dalla pianta. Qualcuno è sceso dalla pianta, però poi è salito su un'altra pianta. E invece l'idea era proprio di rifarsi una coscienza nuova, una coscienza diversa. Sentite questo ritmo, sentite com'è incalzante, sentite questo ritmo, Questa è Kali Yuga, che è alle porte, bussa, bum bum bam bum 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 bam bam, vieni, bum bum bam bam bum bum bam bam bim bum bum bum, ci penso io, vieni. Questa è Kali Yuga. Ma noi amici ascoltatori di Radio Chiesa Centrale vogliamo andare oltre, Ecco, andiamo oltre, spostiamoci in un momento più né a destra né a sinistra, né in alto né in basso, andiamo nella quinta dimensione. Ma dov'è la quinta dimensione? La dimensione della coscienza, una dimensione che non è limitata dai quattro sensi, ma è qualcosa di più, nei sensi dico i sensi della direzione, perché i sensi sono cinque, dico, cioè, ma che dice che sono tre? Ma dico, nel senso che non è limitata all'aspetto, quell'aspetto che è veramente un aspetto che poi aspetta, non arriva mai. Dico. Il senso del conoscere, quindi di essere coscienti, di avere una coscienza sviluppata, è senz'altro la dimensione più bella, spaziosa. Adesso non speculate su questa parola perché potrebbe essere pericoloso, cioè nel senso che spaziosa non significa nello spazio fluttante come una piuma che scende quando voi dormite su un materasso, no? Che non è permaflex, non so, magari un materassaccio, insomma, di quelli, oppure un materasso di quelli, anzi adesso i materassi non li fanno più con le piume, adesso ci sono le mollone, ci sono quelle che ti forano la schiena, il midollo, cioè che devi mettere sotto il letto e mettere il vasetto che raccoglie il midollo che tu perdi perché durante la notte la mollona ti fora tutto dietro. No, prima c'erano questi meravigliosi piumoni. E queste piume che ogni tanto quando ti buttavi giù, boom, saltavano fuori da un pezzetto che era rotto, e io questa piuma che piano piano volteggiava nell'aria, e scendeva piano piano, leggera, senza pensieri, senza il peso della responsabilità di azioni assurde, di responsabilità inutili, con una coscienza leggera. È così che noi dovremmo vivere, così, tranquilli, in questo tipo, in questa essenza, sentite, in questo pieno, perché non è un vuoto, in questo pieno di conoscenza che ci porta a, piano piano, a ritornare verso la sorgente, Che differenza. Vi ricordate prima com'era? Era così, no? No, così. La coscienza di essere delle anime spirituali eterni fluttanti nel cosmo, che a un certo punto si sono anche un po' stancate di fluttuare e vorrebbero finalmente tornare a casa. Casa, dolce casa, diceva il poeta, Casa mia, per più piccola che tu sia, tu mi sei sempre una badia, qualcosa del genere. Questi sono i proverbi demenziali, no? Che sono partiti proprio dall'ignoranza. Anche se forse in fondo il principio di questo senso è il senso di tornare alla casa vera, perché la casa vera esiste, ma non è quella fatta con i mattoni rossi, con i mattoni gialli, con le travi di legno stagionato, no? La casa vera è una casa che non ha pareti, che non ha porte d'ingresso, che non ha finestre, che non ha tetto perché non piove mai. È il mondo spirituale. Vaikuntha, Vaikuntha. Vi ricordate? Avete sentito questa parola? Dice, non è un'offesa, attenzione, perché dice Vaikuntha, dice, ma come ti permetti? No, non è. Cioè, che significa Vaikuntha? Vaikuntha è il nome del mondo spirituale, cari amici, e quindi significa senza ansietà. Sentite, anche i nostri amici del blues adesso si sono calmati, sentite, Non c'è più ansietà, adesso chi lo sa? Boh. Che possiamo fare? Del resto. Possiamo per esempio sentire questa telefonata, perché Paramodara che usa il telefono, sarebbe interessante. dobbiamo mettere in moto la nostra capacità di analisi, ve l'ho detto un milione di volte e non mi fermerò mai di dirvelo, l'analisi è importante, ma non l'analisi quella che andiamo con l'analisi dell'urina, l'analisi delle feci, no? L'analisi della nostra realtà, l'analisi quella vera, l'analisi di chi siamo, di cosa stiamo facendo, di qual è il senso della vita, l'analisi di qual è la relazione tra noi e tutti gli altri esseri viventi, e soprattutto l'analisi della nostra relazione con Krishna, con Dio, con la persona suprema, Sentite? Aham, dice Krishna, io sono l'essere supremo, il supremo Purusha, Ishvara. Krishna è l'oggetto della nostra adorazione, Krishna è il soggetto del nostro voler soddisfare qualcuno. Solo Dio può essere l'oggetto della nostra voglia di essere servizievoli, E basta, tutto il resto ve l'ho detto, ve lo dirò sempre, non pensate che smetterò di dirvelo, perché e questo è per me è importante, per tutti i devoti è importante ricordarlo. Tutto il resto fa parte dell'illusione, che è un piatto fornito, è una pietanza fornita dell'energia materiale.
Ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Lascia perdere, ma chi te lo fa fare? Ma sì, ma no, ma che, ma più, ma dove, ma qua, ma là, ma no, ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Ma perché?
via.
Andiamo avanti e cantiamo tutti insieme il Maha Mantra, il mantra Hare Krishna, ve lo ricordate? Spero di sì. Allora, sentiamo un po'. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E qui Srila Prabhupada ci ricorda che poco importa che uno sia cristiano, musulmano, indù, la conoscenza è conoscenza, dico, ma scherziamo. Qualunque sia la sua fonte deve cercare di avvantaggiarsi, quindi ognuno di noi deve andare verso la conoscenza, che è la fonte della possibilità di capire. E qual è questa conoscenza, ricorda Srila Prabhupada? La conoscenza, come avevo detto prima, che viene dalla Bhagavad Gita, è che ogni essere vivente è prigioniero di un corpo materiale. Questa conoscenza si applica agli indù, come ai cristiani, ai musulmani, senza eccezione. L'anima è prigioniera del corpo e perciò deve subire la malattia, la vecchiaia e la morticina. Ma tutti vogliamo vivere eternamente, lo so, tutti vorrebbero essere eterni, che ne so, però desiderando avere una conoscenza perfetta e diventare completamente felici. Questo è il sogno di tutti, no? Dite la verità, anche voi non vedete, aspettate veramente, avete la voglia di lasciare, andare via, vivere in mare, sempre pieni di ansietà, anzi basta, mi voglio uccidere. No, tutti vogliono vivere bene, vogliono avere grandi cose materiali, opulenze, donne, denaro, fama, longevità. Boom! Per raggiungere questo scopo, però, ahimè, dobbiamo uscire dal corpo. Dice, vabbè, io dice, che faccio? Esco dal corpo. Ma non uscire dal corpo, uscire dalla coscienza di essere il corpo, capite? E questo è quello che dice Srila Prabhupada. Ecco quello che bisogna fare, Bisogna uscire dal corpo, cioè bisogna uscire dal senso di essere il corpo materiale, perché noi siamo esseri spirituali, eterni, eterni. Finalmente ho capito la verità. Finalmente ho capito la verità. E perché ho capito la verità? Come ho fatto a capire la verità? Perché sto leggendo dei libri meravigliosi. Questi libri sono veramente la cosa più bella che potevano regalarmi. I grandi classici dell'India. I grandi classici dell'India. Grazie amici miei che mi avete regalato questi libri, perché grazie a questi libri sto ritrovando me stesso. E voi non vorrete ritrovare voi stessi? Voi non vorrete trovare di nuovo la strada della felicità, della tranquillità? Ma sì, fate come me. Leggete i grandi classici dell'India. Sapete come fare a trovarli? Andate in qualsiasi centro del movimento Hare Krishna che avete vicino, il più vicino, ce l'avete senz'altro qualcuno vicino, uno. Allora, andate vicino e chiedete i grandi classici dell'India. La Bhagavad Gita, meraviglioso. Lo Srimad Bhagavatam, stupendo! Il Chaitanya Charitamrita, divino. E poi tutti gli altri piccoli volumetti che ci insegnano a conoscere la realtà attraverso la lettura anche spicciola, rapida, sugli autobus, in macchina, quando andiamo a fare una scampagnata. Questi pocket, come si dice oggi, pocket, che si possono mettere in tasca, pocket significa tasca. E quindi la scienza dell'autorealizzazione, la vita viene dalla vita! Questi libri che sono veramente alla base della nostra vita, alla base della nostra opportunità di tornare a capire chi siamo. E tutto questo grazie a quella grande anima, la bontà, la misericordia di quella grande anima che è Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. leggervi una poesiola che è scritta qui su uno dei volumi di cui parlavo prima, che si chiama La Reincarnazione. È una poesia scritta da Metamorphoses, cioè non ti dico mica, nel primo secolo avanti Krishna, il poeta romano Ovidio, si chiama Metamorfose la poesia, cioè il poeta è Ovidio, compose dei versi che evocano il destino di un essere sfortunato che a causa delle sue azioni e dei suoi desideri scese di qualche gradino nella scala evolutiva. Che fino dai tempi di Ovidio, pensate, Ovidio, avevano conoscenza della realtà. Vediamo un po', questa è la poesia.
Mi vergogno di dirlo, ma voglio dirlo. Setole crebbero sul mio corpo. Non potevo parlare dalla mia bocca, solo grugniti uscivano invece che parole. Sentivo la mia bocca ingrossare. Invece del naso, un grugno e la mia faccia si inclinò per osservare il terreno. Il mio collo si inturgidì di muscoli possenti, e la mano che porta alle labbra la coppa lasciò impronta di zampa sul terreno.
È la metamorfosi di una persona che realizza di non essere più possessore di un corpo umano, ma bensì di un corpo che, da quanto sembra qui dalla poesia, ha più del cane o del maiale, insomma. Lo Srimad Bhagavatam, cari amici, è stato composto circa 3000 anni prima dell'epoca di Ovidio e contiene lo straordinario racconto che stiamo per presentarvi. Esso rivela in modo drammatico i principi della reincarnazione. Il profondo attaccamento per un piccolo cervo costrinse il re Bharata, un grande e pio monarca dell'India antica, a restare nel corpo di un cervo per tutta una vita, prima di ottenere di nuovo la forma umana. Il tempo stringe, cari amici, il tempo stringe sempre nella sua morsa inesorabile, il tempo veramente non ci dà tempo, siccome non si dà molto per poter raccontarvi questa storia di Maharaj Bharat, perché è una storia molto bella, molto interessante e significativa. Mi riprometto comunque, parola mia, dice, parola di Krishna Prema, che ve la racconterò nel prossimo Krishna Prema Show. La Prabhupada dice che quando sopraggiunge la morte, tutte queste relazioni basate sul corpo sprofondano nell'oblio. Il sonno offre a questo proposito un esempio in scala ridotta di queste esperienze. Quando dormiamo, per esempio, ci sono molti che dormono molto, più del necessario, perdiamo ogni nozione del nostro corpo e di ciò che è relativo ad esso, anche se il nostro sonno dura soltanto qualche ora. Similmente la morte consiste in un sonno che dura qualche mese, il tempo necessario alla formazione di una nuova prigione corporea offerta dalle leggi della natura, in conformità dei nostri desideri.
Si tratta dunque di cambiare la natura dei nostri desideri mentre siamo ancora in questo corpo, e per fare questo occorre ricevere una adeguata educazione nel corso della vita umana. Quindi significa che, in poche parole, sintetizzando ciò che dice Srila Prabhupada qui, che sono appunto i desideri che noi sviluppiamo al momento in cui lasciamo questo corpo, che danno forma proprio al prossimo involucro, al prossimo vestito che l'anima, ahimè, dovrà indossare. Quindi esiste, per evitare questo problema di avere dei desideri che sono di natura inferiore rispetto alla realtà che viviamo adesso, esiste un modo particolare educativo. E qui Srila Prabhupada ci spiega che questa educazione può avere inizio in qualsiasi momento della vita, anche pochi istanti prima della morte, pensate. Ma la procedura normale vuole che si venga educati fino dall'infanzia. L'essere vivente è in origine un'entità spirituale, ma a causa del suo desiderio di gustare i piaceri di questo mondo materiale, cade dalla sua posizione. Possiamo capire che l'essere vivente assume dapprima un corpo nella forma umana, ma progressivamente, a causa dei suoi atti degradanti, cade tra le specie inferiori, animali, vegetali o acquatiche. Attraverso il processo graduale dell'evoluzione, l'essere vivente ritrova una forma umana e ottiene così una nuova occasione di sfuggire alle trasmigrazioni successive. Ma se spreca di nuovo la possibilità che gli viene offerta, cioè quella di comprendere la sua vera identità, ricadrà nel ciclo di morti e rinascite in forme diverse di vita. È chiaro questo, che mette in evidenza la grossa potenzialità che abbiamo nell'avere questa forma umana. Dico la grossa potenzialità perché ci permette di analizzare, come dicevo prima, la realtà in un modo diverso, con accessori diversi. Mi piace sempre fare quel famoso esempio della Rolls Royce e della 500, che in effetti sono due macchine che possono essere pilotate dalla stessa persona, però ovviamente viaggiare su una 500, viaggiare su una Rolls Royce è diverso. Dico bene, paramodare, è diverso, no? Quindi è molto diverso. È un viaggio più tranquillo, più sereno, più sicuro, Quindi noi dovremmo viaggiare così nella nostra così esperienza di viaggiatori spaziali. Quando siamo in questo corpo e ci troviamo a vivere in questa realtà, in questo universo, in questa parte del cosmo, dovremmo cercare di viaggiare nella maniera più tranquilla possibile, serena, senza ansietà, considerando i problemi come momenti stimolanti per trovare un equilibrio ancora più equilibrato, e quindi assicurarci un viaggio perfetto. Vi ricordate l'allegoria del carro? Il carro che rappresenta il corpo umano, e poi c'è questo povero passeggero vestito di bianco che è la jiva, che siamo noi, l'anima spirituale eterna. E poi al posto il cocchiere, al posto di guida c'è il cocchiere, che è la mente. E la mente cosa fa? La mente tiene in mano le cinque briglie dei cavalli, che sono i sensi, e le cinque briglie rappresentano l'intelligenza. Quindi l'allegoria è che se il cocchiere, la mente, attraverso l'intelligenza, controlla i sensi, cioè i cavalli, il passeggero, la jiva, fa un viaggio tranquillo, rilassato. Ma se invece questo poveraccio di cocchiere non è in grado di controllare attraverso l'intelligenza i sensi, cioè i cinque cavalli, la jiva poveraccia fa un bruttissimo viaggio e si troverà a soffrire tanti momenti di paura, di ansietà, di sconvolgimento interiore. Quindi impariamo a controllarci, impariamo a capire come fare per essere maestri dei sensi, yogeshvara. Dobbiamo imparare a diventare degli yogi, ma degli yogi veri, quelli che controllano i sensi in maniera perfetta e che sanno decidere quando agire e quando non agire. Giovanni, mi raccomando.
siamo arrivati piano piano, con molta calma, con molta tranquillità, alla fine di questa puntata del Krishna Prema Show. Abbiamo parlato di molte cose, oggi è stata una puntata così riflessiva, riflessiva nel senso che non c'era un argomento preciso, anche se l'argomento invece poi traspare da tutti i discorsi che i devoti fanno agli altri. Proprio l'argomento principale è sempre quello di ritornare ad essere coscienti, quindi devoti di Krishna. La reincarnazione, questo mistero, come è descritto nelle scritture non vediche, chiaramente è un mistero chiarissimo, che non è per niente un mistero per la persona che invece frequenta la conoscenza attraverso le scritture vediche, i Veda, i grandi classici dell'India. Quindi abbiamo spiegato che in questi viaggi cosmici che noi facciamo, noi esseri spirituali eterni, ci troviamo a vivere esperienze diverse ed è buono viaggiare, ma ed è buono solo se viaggiamo con coscienza e con conoscenza, altrimenti il viaggio rischierà di farci perdere il ricordo di dove siamo partiti e quindi non riusciremo poi più a tornare a casa. Quindi viaggiamo con prudenza, come adesso che hanno messo questi nuovi limiti sull'autostrada del sole, e mi sembra giusto, perché in effetti andare a 110 km orari è più facile vedere le cose che non andare a 180 km orari, e quindi se c'è un momento di pericolo si fa sempre più in tempo a frenare e a evitare l'incidente. Quindi l'incidente che può capitarci quando noi viviamo sotto l'influsso di ignoranza, quello che dicevo prima, è quello di perdere coscienza di chi siamo e quindi identificarci nelle parti che siamo costretti a giocare durante la nostra esperienza umana o non umana. Quindi io sono un dottore, io sono un professore, io sono uno spazzino, io sono un impiegato, dicevo prima. No, noi siamo tutti esseri spirituali eterni. E poi c'è anche l'altro trucco, io sono americano, io sono tedesco, io sono russo, io sono indiano, oppure c'è un altro trucco ancora di Maya, che sarebbe l'illusione. Io sono musulmano, io sono cattolico, io sono... e così via. Cioè, tutte queste differenziazioni sono trucchi che l'energia materiale opera su di noi proprio per confonderci l'idea su quello che siamo veramente. Quindi noi siamo Jiva significa anime spirituale. Jiva, l'anima spirituale eterna, parte e particella di Dio, Krishna, la persona suprema. Ed è questo che dobbiamo mantenere sempre ben nella nostra mentuccia, cioè nella nostra mente, perché se noi ci ricordiamo sempre questo, a prescindere da quello che succede, dove siamo e quello che facciamo, non rischiamo di perderci e così saremo in grado di poter tornare a casa al più presto. Quindi abbiamo parlato di reincarnazione. Reincarnazione è fondamentale, capire questo senso di come noi trasmigriamo e non ci trasformiamo, non è il corpo che si trasforma, ma è l'anima che trasmigra da un corpo all'altro. And the hinas minya tade he kamaranja varanjara tade hantara prapti di rasta trannamuyati. L'anima come al momento durante le sue fasi di crescita, di vecchiaia, di fanciullezza, di giovinezza, passa al momento della morte in un altro corpo, anche l'anima al momento che il corpo muore passa appunto in un altro involucro. E voi saggi dira, non siete assolutamente turbati da questo cambiamento, perché sapete che è un aspetto normale all'interno dell'energia materiale. Abbiamo parlato, vi abbiamo fatto ascoltare il Mahamantra, il mantra di Krishna, il mantra, la vibrazione sonora che in effetti ha la capacità reale, potente, di liberarci da questa illusione, perché purifica il cuore. E attraverso il mantra Hare Krishna possiamo controllare i sensi, indriani, come descritto sulla Bhagavad Gita. Abbiamo
dobbiamo controllare i sensi, così non saremo più costretti a seguire gli impulsi della mente, che notoriamente la mente è proprio il suo scopo, quello di essere attratta e rifiutare, attrae e rifiuta costantemente. Quindi in questa altalena demenziale l'uomo che si identifica con la mente e con il corpo ovviamente vive in una realtà completamente caotica, piena di ansietà. Abbiamo parlato anche in qualche modo, in maniera così abbastanza rapida, della caratteristica del mondo spirituale, Vai Kunta, cioè un mondo dove non esiste ansietà, un mondo in cui la realtà è reale, in cui tutto è chiaro, la luce è perenne, non esiste tempo, nel senso che noi non invecchiamo, siamo eterni, pieni di conoscenza, e quindi sappiamo tutto su tutto, e abbiamo soprattutto la perfetta percezione di chi è Krishna, Dio, la persona suprema, e qual è la nostra relazione con Lui. Quindi un mondo che si distacca completamente dalla realtà invece duale di questo mondo, è un mondo a cui dovremo tutti pensare sempre e sperare di poter andarci al più presto, senza invece difendere la miseria di questo mondo materiale come molti uomini, donne, come molti umani fanno. Pensano che questo sia un mondo meraviglioso, questo è un mondo terribile, un mondo pieno di sofferenza, violenza, basta guardarsi intorno, cioè, e non fatevi incantare da un momento di pseudo felicità, perché quella non è la felicità vera, quello è solo un momento di abbassamento, di sofferenza. La felicità non è di questo mondo, la felicità è solo nel mondo spirituale. Ananda, Quindi amici miei, mi raccomando, rimanete sempre collegati con la radio. La radio, per chi non può essere in grado, chi non è in grado di andare a trovare i devoti nei centri degli Hare Krishna che sono in tutto il mondo, è un momento di associazione, diciamo così, di partecipazione trascendentale che è molto importante. Quindi non perdete l'occasione se avete la fortuna di ascoltare la radio, perché ci vuole anche un po' di fortuna in questi tempi. Dico, ascoltatela, rimanete sintonizzati e godetevi le informazioni trascendentali che Radio Krishna Centrale vi dà, perché questa è gratuita, non si paga il canone, e quello di cui si parla è molto importante, cioè veramente, è veramente la cosa più importante. Direi che se una persona ascoltasse la radio 24 ore su 24 imparerebbe a vivere nel vero senso della parola, e da quell'esperienza uscirebbe una persona realizzata. Quindi direi che ne vale la pena, e ne vale veramente la pena. Non staccate le orecchie dalla radio. Se riuscite ad avere una recezione buona, siete fortunati. Si vede che avete un buon karma, cioè avete una buona realtà. Quindi mi raccomando, mantenetevi costanti nonostante i frusci, gli scrocchii, ma rimanete sempre. Sappiamo che gli ascoltatori sono arrivati a ben 4 come numero, quindi vedo che la popolazione degli ascoltatori della Croce Centrale sta aumentando, forse c'è un bambino di 12 anni che era interessato, quindi forse saremo 4 e mezzo. Allora, mi raccomando, rimanete in ascolto e soprattutto cantate il Maha Mantra Hare Krishna. Attraverso il mantra Hare Krishna si può realizzare lo scopo della vita umana. Io vi ringrazio, vi saluto e vi dico Hare Krishna a tutti, il vostro Krishna Prema. Dice, speriamo di ritrovarci presto, e vi saluto e vi do l'appuntamento a un prossimo.
Ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show!